Adesso vogliamo ricordare una grande artista, no? Un'attrice importante che ci ha lasciato
importante soprattutto per il teatro. Lucilla Morlacchi è scomparsa il 13 novembre, l'avevano ricordata i nostri colleghi di Hollywood Party per quanto riguardava
lo sguardo degli italiani,
certo,
per certi versi,
certo, per certi fotogrammi di film importanti, che ricorderemo anche noi perché sono dei passaggi obbligati della sua carriera, per ricostruire la sua carriera. E vogliamo appunto ricordare Lucilla Morlacchi insieme a Maria Grazia Gregori. Buonasera Maria Grazia Gregori.
Buonasera.
Giornalista, buonasera. Critico teatrale notissimo, che ha seguito un po' tutta la carriera di Lucilla Morlacchi e la conosceva anche personalmente. Allora Maria Grazia Gregori, direi che proprio quei fotogrammi del Gattopardo di Luchino Visconti restano fortemente indicativi per la personalità di questa attrice. Visconti le affidava la parte di Concetta, la cugina non bellissima, non procace, non spiritosa, che guardava da lontano anche con una certa sofferenza appunto il cugino, che nel film era Alain Delon, quindi bello, simpatico, ai tanti eccetera, e Alain Delon invece amava la giovane seppur borghese
Angelica.
E qui veramente Visconti, come sempre, vedeva nella profondità degli attori che usava per i suoi film e anche per il suo teatro. Lucilla Morlacchi era appunto un carattere più riservato, più distante, più discreto, non una donna di particolare procace bellezza, sicuramente una donna di finissima sensibilità. Ci rimangono veramente negli occhi, hai ragione Andrea, gli sguardi di Lucilla Morlacchi nel film, gli sguardi al ballo, gli sguardi
sparsi delle
ai
labbra,
del
no,
Gattopardo,
strette, sì.
Esatto, ecco, questo profilo di donna appartata ma sensibile, di attrice di grande finezza anche interpretativa, ma sicuramente non di attrice bella negli anni in cui forse cominciavano ad emergere le maggiorate o le bellezze dello schermo, ecco, corrisponde un po' al carattere di Lucilla Morlacchi, sia artistico che umano.
Beh, questo senza dubbio. Lei era una donna molto, hai detto giusto prima, riservata, ma era anche una donna molto dolce, molto profonda, molto, sapeva esserti amica, molto discreta. E anche in teatro, tu citavi Concetta nel Gattopardo di Visconti, ma anche in teatro spesso lei si è trovata a interpretare personaggi di ragazza, di giovane donna, non bella, ma con quella che aveva una sua grazia, di donna magari innamorata dell'amore, di un amore che non riusciva a concretizzare nella vita del suo personaggio. Questo personaggio non riusciva a concretizzarlo, perché lo concretizzavano un altro tipo di donna. Per esempio, me la ricordo nella Casanova di Goldoni.
Con la regia di Squarzina, se non
con
sbaglio.
Con la regia di Squarzina, dove lei era Rosina, che come diceva Squarzina, era una donna innamorata dell'amore. E proprio per questo lui aveva avuto un'intuizione di mantenerla sempre presente quando i due innamorati si parlavano tra di loro, si facevano le loro tenerezze, e lei guardava tutto questo di sottecchi.
Quindi anche in questo caso uno sguardo un po' lontano di chi non può partecipare attivamente, ma di chi capisce e ha la sensibilità per capire. Ecco, Maria Grazia Gregori, ricostruiamo per sommi capi la carriera artistica ricchissima di Lucilla Morlacchi, a partire da quel diploma all'Accademia dei Filodrammatici di Milano, dal debutto nel 55 con Ernesto Calindri e Lina Volonghi. Dopo queste tappe di formazione succedono molte cose.
Sì, beh, certo, però vorrei dire qualcosa sull'Accademia dei Filodrammatici, che in quegli anni a Milano e anche negli anni precedenti era stata una fucina di teatro molto importante. da lì è uscito anche Strehler, perché Strehler si è diplomato all'Accademia dei Film Drammatici, cioè c'era un filone, anche Mariangela Melato ha frequentato l'Accademia dei Filodrammatici, cioè c'era un filone di teatro che nasceva a Milano, nuovo, che partiva da questa accademia, dove ci insegnavano attrici come Speria Sperani, per esempio, che era un'attrice che a Milano, nelle scene, sulle scene milanesi, e credo anche di buona parte dell'Italia, ha contato parecchio. Ma io credo che la formazione, diciamo la storia di Lucilla attrice, possa essere raccontata nel modo in cui lei è passata, con questa sua grazia, con questa sua presenza, con questa sua dirittura assoluta, con questa sua capacità di entrare nei personaggi, di essere i personaggi, attraverso i registi con i quali ha lavorato, che sono stati registi molto importanti, a partire da Visconti.
Ad esempio nella Rialda di Testori, uno spettacolo che davvero ha costituito una pietra miliare della
scandalo,
storia del teatro.
Un grande scandalo, al debutto, tu lo sai benissimo, un grande scandalo, è stato proibito, la censura, chiusa la compagnia, e lei faceva un ruolo di ragazza così come era lei, ragazza del popolare, non aveva... La Rialda era la Rialda, e lei era una di queste, di quelle ragazze che, come piaceva dire a Testori, stavano di contorno a questi ciulanda, come lui chiamava questi ragazzacci, che in fin dei conti erano ciulanda, che erano innamorati sempre della Lauretta Masiero, perché era il grande mito di Testori. E Visconti intuì per primo in questa capacità, questa sensibilità riservata e questo suo non proclamarsi attrice con una la violenza della sua presenza scenica. Ho usato il termine violenza perché lei invece si imponeva attraverso una presenza scenica formidabile, ma per l'appunto sottile, leggera, aveva una grazia tutta sua, una grazia leggera.
Ecco, Maria Grazia Gregori, il nostro spazio il giovedì sera è lo spazio dell'archivio, è l'occasione per ascoltare dei frammenti di teatro, ma non soltanto di teatro. Allora, tu ci hai suggerito, nel momento in cui abbiamo elaborato insieme questa conversazione di questa sera, una citazione cinematografica. Allora, ascoltiamo un frammento da Una storia milanese, un film forse dimenticato del 62, regia di Eri Prando Visconti, che è il nipote di Luchino Visconti, il soggetto peraltro era di Vittorio Sermonti, dello stesso Riprando Visconti, e di Renzo Russo, e c'è una ragazza della buona società milanese, Valeria, che si innamora di un ragazzo altrettanto benestante, ma poi decide di non portare, di non proseguire questo sentimento amoroso, addirittura di abortire il figlio che avrebbe potuto avere con questo ragazzo. Ascoltiamo l'incontro fra Valeria, che è l'attrice Daniel Gobert, e con Francesca, la sorella del fidanzato di Valeria, che è interpretato appunto da Lucilla Morlacchi.
Ciao. Non mi avevi vista?
No.
Scusa per il ritardo, figurati. A girare per il centro è diventata un'impresa. Quando finiranno questi lavori?
Non lo so.
Vuoi dire la metropolitana? Non ne ho la minima idea. Prendi qualcosa? Cameriere? Cosa prendi?
Desidera?
Mi porti... Vuoi un cappuccino?
Va bene, sì.
Un cappuccino o un caffè?
Bene, signorina.
Come va?
Come va?
Senti, ti ho voluta vedere.
Di, è stato lui?
No. Mi ha detto della cosa. Ho aspettato tutto ieri che tu mi telefonassi. Avevo lasciato detto a casa tua.
Sì, lo so, ti avrei telefonato oggi o domani. Cos'è?
Non è brutto, è molto ben scritto. Te lo do se vuoi appena l'ho finito. Come ti senti?
Così, non male. È che... Cos'è che ti ha detto?
Che questa non è una ragione per rompere così fra voi due. Anzi, che ti vuol molto bene. Che lui è pronto a sposarti.
Pensa che questa mattina c'è stato un momento che ho avuto l'idea di ammazzarmi.
Perché? Non mi vuoi spiegare cosa c'è che non va?
Niente. È che non sono più innamorata.
Perché?
Ma come perché?
Ma fino a 20 giorni fa, scusa.
Sì, sì, lo so da me che sono una stupida, ma sono fatta così, Francesca. E ti prego non venirmi a dire che per una donna la sistemazione è la cosa più importante.
No, ma Giampiero.
Eh già, ma appunto è lui.
Che cosa?
Se devo pensare di passare tutta la vita con tuo fratello, mi prende il terrore.
Ma perché? Cosa conti di fare?
Sono un po' stanca. Avrei una gran voglia di non fare niente. E di aspettare.
Si sono accorti di niente a casa tua?
Ci mancherebbe altro. Tu mi vuoi aiutare?
Io non lo so. Non saprei cosa consigliarti. Non so dirti nulla, assolutamente. Ma qualunque cosa tu mi chieda.
Tu credi che si possa uscire da una situazione del genere?
Non lo so. Non te lo so dire, Valeria.
Ho bisogno che mi stai vicina.
Sì.
Come farò?
Come? Ci pensiamo. In qualche modo faremo.
Un caschetto di capelli neri ben pettinati, una pelliccia di leopardo, Lucilla Morlacchi alle prese con i tormenti della buona borghesia milanese in Una storia milanese, appunto film del 62 con la regia di Eriprando Visconti. Ecco Maria Grazia Gregori,
ecco, poi,
perché ci hai suggerito proprio questo frammento da ascoltare?
Perché questo film è... che non è un capolavoro, è un film però estremamente significativo. Rappresenta veramente uno squarcio di vita di questa città. Tra parentesi, c'è una differenza di classe tra la ragazza che è incinta e il personaggio di Lucilla Morlacchi, che appartiene a una classe superiore, una medio borghese e un alto borghese, ed è tutto un film costruito sul non detto, sulle cose che si fanno ma non si dicono fino in fondo, e quindi questa difficoltà di rapporti con anche una, potremmo dire, una non chiarezza di rapporti, però con un coraggio molto, molto forte. È stato importante almeno per la mia generazione a vedere questo film, perché poneva l'attenzione su argomenti e su situazioni, su modi di vivere che si conoscevano e che si sapevano, di cui si sussurrava, ma di cui non si parlava mai chiaramente.
Ecco, in fondo poi le stesse tensioni che ci sono nella scrittura di Testori, nella Rialda, attraverso ambienti sociali molto differenti, però entrambe queste situazioni descrivono dei cambiamenti sociali che stanno avvenendo, una mentalità che deve adeguarsi, una morale che in qualche modo deve aprirsi.
Sì, diciamo che in Testori, che guardava a un ambiente più popolare e in certi casi più degradato, questo avveniva con una drammaticità molto più forte. Qui li hai sentite parlare, le due, le due giovani ragazze. Parlano con una calma esemplare, con un certo stile, invece in Testori si urla, cioè quello che tu hai dentro lo urli, lo butti fuori. E lei, che era così, diciamo, interiorizzata, lo sapeva fare benissimo questo, lo faceva splendidamente, per esempio nella Monaca di Monza, che è stato uno spettacolo, un testo non grandissimo.
Sempre di Testori, ricordiamolo.
Ecco, in questa storia molto, questa storia manzoniana, cioè che ti rappresentava questa giovane donna costretta a diventare suora per una legge assurda della società di allora, cioè quella del maggiorasco, che solo il primogenito aveva diritto all'eredità e gli altri invece, le ragazze andavano in convento, gli altri entravano in seminario, magari diventavano arcivescovi o cardinali, ma la gestione dei beni di famiglia toccava solo il primo, una società profondamente ingiusta di cui questa donna, che sente fortemente la sessualità, che vorrebbe vivere e che è costretta a vivere una sessualità al limite perché le è proibita quella sessualità che tutte le donne sentono, che hanno questo trasporto nei confronti dell'altro, lei era costretta a viverlo in modo estremo e quindi col delitto, eccetera eccetera.
Posso fare una domanda sì, proprio a Maria Grazia Riori, anche come critico teatrale, sì, oltre magari come persona che aveva avuto una prossimità, una vicinanza a Lucilla Morlacchi, com'era, appunto, visto le cose che ha detto, da questo parlare pacato nel film alle urla della Monaca di Monza, com'era la voce di Lucilla Morlacchi, come sapeva usare la sua voce e che tipo di voce era come voce teatrale?
Era una voce, oggi direi, come potrei definirla? Una bella voce, tra virgolette, che vuol dire niente, però invece è vero. Era una voce estremamente chiara, tu capivi qualsiasi parola, ti faceva sentire la parola nella sua costruzione, ma con una naturalezza totale. E era una voce come lei la rappresentava. La rappresentava, era una voce che sapeva andare oltre, perché Lucilla non era così sommessa. Lucilla era una donna che si arrabbiava, Lucilla era una donna che si batteva per le cose in cui credeva, Lucilla era una donna che non accettava l'ingiustizia e quindi... La sua voce si adattava, e questo era il suo modo di essere donna.
Proprio a questo proposito cade bene una citazione da una registrazione radiofonica in cui Lucilla Morlacchi interpreta Elmira nel Tartufo di Molière. Il Tartufo è questo untuoso religioso che si finge pio e spirituale, naturalmente per invece riuscire a ingannare il padrone di casa, il marito di Elmira, e tenta anche di sedurre questa donna, che fa finta di cadere nella trama di seduzione del religioso proprio per smascherarlo. Allora ascoltiamo questa edizione della celebre rubrica Una commedia in 30 minuti, andata in onda il 30 febbraio del 74 con la regia di Paolo Giuranna. Ascoltiamo appunto Elmira e Lucilla Morlacchi, il Tartufo è il straordinario Eros Pagni e il Damide di Enrico Bertorelli.
Che il cielo vi conservi nella sua gran mercede, e d'anima e di corpo sempre sana e pacifica, e Dio vi benedica tanto quanto lo chiede il più vile di quelli che il suo amore vivifica.
Ho voluto parlarvi per un affare intimo e son contenta ora che nessuno ci vede.
Lo dite a me, signora. Sapeste com'è dolce stare con voi vicina, seduti fianco a fianco. È un'occasione questa che al cielo ho chiesto spesso, ma non mi è stata offerta mai prima di adesso.
Per me quel che desidero è una parola sola, e che mi apriate il cuore senza tacermi niente.
Io pure non desidero che una sola licenza di rivelarmi a voi tutto come son fatto. E intanto vi assicuro che quei tali commenti sulle feste in cui voi spiegate il vostro fascino, tutt'altro che malevoli, erano conseguenza piuttosto del fervore che mi spinge da voi.
Tutto il problema, credo, era della mia anima.
Signora, sì, lo giuro, ed è tale il mio slancio.
Ma mi stringete troppo.
È lo zelo che avvampa. Mai che io possa supporre di far del male a voi, è che vorrei piuttosto.
Ma che fa questa mano?
Tocca il vostro vestito. Ma che tessuto morbido!
Per favore smettete, non tollero il solletico.
Ma cosa vedo? Questo sarebbe all'uncinetto. Coi ricami oggigiorno si fa quasi dell'arte. Non ho mai visto, mai, niente di più perfetto.
Proprio così. Ma avanti, passiamo all'argomento. Sento che mio marito ritratta le promesse e dà sua figlia a voi. È vero tutto questo?
Qualcosa me ne ha detto. Ma per essere sincero, non è di lì che arriva la mia felicità. Quello cui tende va a tutto. L'amore mio, quello che mi rapisce, lo vedo altrove io.
È che di questo mondo voi non amate niente.
Non chiudo affatto in petto un cuore che non sente.
Per me penso che siate tutto preso dal cielo e che per niente al mondo si fermi il vostro zelo.
L'amore che ci lega alle bellezze eterne non mortifica in noi l'amore della vita. Anzi, spesso succede che attiri i nostri sensi qualche opera perfetta che il cielo ha costruita. Si specchia la sua luce in donne come voi. Ma in voi fa ancora piovere qualcosa di più raro. Sulle vostre fattezze ha sparso tali veneri che gli occhi sono sorpresi, l'animo folgorato. E più vi guardo e vedo, o perfetta creatura, più ammiro in voi lo stesso fabbro della natura. E un travolgente istinto mi tira su, diritto, verso il più bel ritratto in cui Dio si è dipinto. Capisco. È grande audacia, lo so fin troppo bene, anche osare soltanto d'offrirvelo l'amore. Ma alle mie goffe pene è che non chiedo niente, e punto tutto invece sulla vostra bontà. È in voi la mia speranza, il bene, la certezza. Viene da voi l'angoscia o la felicità. Sono sull'orlo d'essere come voi mi vorrete, beato o disperato, secondo la sentenza.
Se è una dichiarazione, dico subito, è ottima. Ma prenderla sul serio è un poco sorprendente. Direi che dovevate difendervi un po' meglio e ragionarci a freddo su queste fantasie. Un santo come voi, preso da tutti a esempio.
Un santo come me? Scusate tanto, è un uomo. Prima di condannarmi per la mia confessione, cominciate col prendervela con come siete fatta. La dolcezza che scende dal cielo dei vostri occhi ha rotto le trincee dov'era fermo il cuore, ha travolto i digiuni, i voti, le preghiere. Ogni idea si concentra sulla vostra bellezza. I miei sospiri e sguardi ve l'avevan già detto. Solo per tagliar corto uso adesso la voce. Il vostro onore sta con me sopra ogni rischio e non ha da temere incidenti sgradevoli. Tutti quei Don Giovanni per cui le donne smaniano, delle loro conquiste non fanno che vantarsi. Persone come noi ardono, zitte, zitte, in modo che la fiamma si consumi in segreto. La cura che io dedico al mio buon nome stesso è garanzia sicura per la persona amata. Accettando il mio cuore si può trovare insieme amore, senza scandalo, gioia, senza patemi.
Vi ho lasciato parlare e la vostra eloquenza mi ha offerto quanto basta per un quadro preciso. Ma che direste voi se io entrassi nell'avviso di dirlo a mio marito, il vostro estro galante?
So che l'audacia mia voi la perdonerete, che scuserete in me l'eccesso di un amore che vedo vi ferisce. Forse vi accorgerete guardandovi allo specchio che c'era di che osare e che l'uomo è di carne.
Altre donne potrebbero metterla in altri termini, ma alla discrezione sia dato il primo posto. Io non riferirò la cosa a mio marito, ma da voi, in cambio, esigo che vi impegnate subito, senza tante lungaggini e senza doppi giochi, a far sì che Valerio sposi la sua Marianna.
Io non ho perso sillaba. Questa storia bisogna che la sappiano tutti. Sembra che il cielo stesso m'abbia nascosto qui per spezzare il potere di una spia che ci affligge. Mi soffre l'occasione di vendicarmi ora della sua ipocrisia, di tutta la sua boria. Sbroglierò le sue trame, rivelerò a mio padre chi è quest'anima nera che vi parla d'amore.
Il Tartufo di Molière, in questa edizione radiofonica del 74 per la regia di Paolo Giuranna, col Tartufo di Eros Pagni, la Elmira di Lucilla Morlacchi. E questo, dicevamo, Maria Grazia Gregori, per dimostrare quante sfaccettature fossero possibili nell'interpretazione a Lucilla Morlacchi. Ecco, sempre per percorrere un po' velocemente, come siamo costretti a fare, la carriera luminosissima di questa grande attrice, dicevamo appunto di Squarzina, dicevamo di un rapporto particolare con la drammaturgia di Testori e soprattutto quindi anche poi con Franco Parenti, ma anche di recente una attenzione alla drammaturgia contemporanea. Voglio ricordare che l'ultima apparizione pubblica di Lucilla Morlacchi è stata l'interpretazione del monologo del grande inquisitore dai Karamazov di Dostoevsky per la regia di Andrea Chiodi al Sacromonte di Varese, ma poi Pasolini, il testo di Stefano Massini su Ilaria Alpi, un'attrice quindi anche di grande curiosità e di grande attenzione ai nostri giorni, a quello che ci accade intorno.
Questo senza dubbio. E poi qui all'interno di questo percorso che tu hai disegnato perfettamente ci sta anche un rapporto particolare di Lucilla, per esempio, con Franco Parenti, un rapporto che è stato di lavoro, di vita, che ha visto la sua presenza molto importante all'interno del lavoro dell'allora Salone Pier Lombardo, e che adesso invece si chiama Teatro Franco Parenti. E qui vorrei segnalare, per esempio, oltre ai Molière che lei ha fatto accanto a Parenti, vorrei segnalare un altro Testori che ha rifatto abbastanza recentemente Federico Tiezzi, e che sono I Promessi Sposi alla Prova, che era uno spettacolo, una riscrittura manzoniana alla maniera di Testori, affascinante, in cui questi due attori erano straordinari.
Ecco, credo che tu abbia incontrato, no, so che tu hai incontrato di recente Lucilla Morlacchi, ma credo che la questione che avete affrontato fosse l'interpretazione del personaggio. Ecco, cosa ti raccontava del suo lavoro di attrice Lucilla Morlacchi?
Io ho voluto vedere abbastanza recentemente, due anni fa, Lucilla Morlacchi, che era ormai molto defilata, non si vedeva più neanche a teatro.
E, neanche in platea, vuoi dire?
No, neanche in platea. Ho voluto vederla perché dovevo preparare un intervento per il grande convegno che c'è stato alla Fondazione Cini dedicato a Luigi Squarzina, e io dovevo parlare del lavoro di Squarzina come maestro di attori, e francamente in quel momento mi sembrava che lei fosse la persona più adatta. E allora lei mi raccontava come riusciva a, per esempio, non so se te lo ricordi, quando lei interpretava nella Madre Coraggio di Brecht, lei interpretava la figlia muta, che era Catherine. E lei mi raccontava che si era trovata una specie di mugolio di cui però si sentiva orgogliosissima, nella sua ricerca del personaggio, propose a Squarzina questo mugolio. E allora lui gli disse: ma tu parli in questo modo, e invece non devi parlare. E allora lui dice che non sa come, ma trovò un suono gutturale che io mi ricordo benissimo e che fece venire i brividi a più di una persona in platea, a più di uno spettatore, che rendeva questa impossibilità di parola e nello stesso tempo questa volontà di comunicare qualcosa, che era qualcosa di animalesco ma di profondo, che mi colpì moltissimo. Ma io non sapevo che lei, quando lo vidi, che lei c'era arrivata attraverso tutto questo lavoro precedente. E questo era anche un modo, credo, esemplare di compiere un viaggio verso il proprio personaggio.
Bene, grazie Maria Grazia Gregori, grazie per aver salutato insieme a noi definitivamente, purtroppo, Lucilla Morlacchi. E allora ci rimane per fortuna la sua voce in tanti documenti televisivi, cinematografici e radiofonici e teatrali. E allora vogliamo ascoltare un frammento della registrazione di un Relire di Shakespeare radiofonico accanto a Salvo Randone, lei è Cordelia. Anche qui è un'immagine che si avvicina molto anche alla sua personalità, perché Relire lascia il trono e vuole dividere il suo regno alle tre figlie, chiedendo cosa pensano, che affetto provano, e le due figlie si sperticano in elogi ipocriti, mentre Cordelia fa delle dichiarazioni più contenute ma molto più vere, molto più sincere e molto più profonde. Per questo verrà diseredata. Quindi la sincerità, la sensibilità, l'attenzione, la mancanza di retorica, ecco, tutti tratti con i quali ci piace ricordare Lucilla Morlacchi. Allora di nuovo un saluto a Maria Grazia Gregori, grazie mille, grazie per essere stata con noi.
Un saluto a voi e ai vostri ascoltatori.
Grazie, allora ascoltiamo questo frammento di Relire del 1960, regia di Sandro Bolchi, ripeto, Salvo Randone è Relire, il Duca di Borgogna Daniele Tedeschi, re di Francia Carlo Cataneo e Cordelia Lucilla Morlacchi.
E ora sentiamo la nostra gioia, la nostra ultima figliola, ma non quella che vale di meno, nel cui giovane amore cerca una gara di impegnarsi le vigne di Francia e le cascine di Borgogna. Che cosa sai dirci tu per strapparci un terzo ancora più abbondante di quello delle tue sorelle? Parla.
Nulla, mio signore.
Nulla?
Nulla.
Nulla verrà dal nulla. Rispondi un'altra volta.
Sono infelice. Non so sollevare il mio cuore fino alle labbra. Io voglio bene a vostra maestà quanto comporta il mio dovere. Né più né meno.
Come? Come, Cordelia? Trova una risposta migliore se non vuoi danneggiare la tua fortuna.
Mio buon signore, voi mi avete generato, allevato, voluto bene. Io vi obbedisco, vi onoro e vi amo. Perché hanno marito le mie sorelle se dicono che tutto il loro amore è per voi? Probabilmente quando un giorno mi sposerò, l'uomo che riceverà dalla mia mano il pegno di fede porterà via con sé metà dell'amor mio, metà delle mie cure e dei miei doveri. Ma io non mi mariterò mai come le mie sorelle, per dedicare tutto il mio amore a voi.
Ma c'è il tuo cuore in questo che dici?
Sì, mio signore.
Così giovane e così arida.
Così giovane e così sincera.
Sia pure, la tua sincerità sia dunque la tua dote. Io qui sconfesso ogni mia cura paterna, ripudio ogni legame ed affinità di sangue, e da questo momento ti proclamo per sempre estranea al mio cuore. Il barbaro scito, il feroce antropofago, che fa pasto della sua prole per saziare la sua fame, saranno vicini al mio cuore al pari di te che un giorno fosti mia figlia.
Mio buon sovrano.
Taci, Kent. Non metterti fra il drago e il suo furore. Io l'amavo sopra ogni cosa e pensavo di riporre in lei il resto dei miei tardi anni. La mia tomba sia dunque la mia pace.
Via di qua! Fuggi, gli occhi miei!
Un frammento del Re Lear, Salvo Randone e Cordelia, Lucilla Morlacchi.